Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Voi siete all'ascolto di un podcast in italiano in compagnia di Andrea Pagani. Parliamo oggi di Stati Uniti perché ci sono tanti argomenti di cui parlare che provengono dall'America, dalle proteste negli atenei americani da est a ovest per quanto riguarda il conflitto di Gaza, alle altre polemiche relative a dei cambi sulla legge sull'aborto in Florida, passando poi da economia e uno dei processi del candidato repubblicano Donald Trump che riparte. Di tutto questo parliamo con il giornalista Giampiero Gramaglia. Innanzitutto Giampiero, buonasera e grazie per essere con noi.
Buona giornata a te Andrea e buona giornata a chi ci segue.
Partiamo dunque dalle proteste negli atenei statunitensi sul conflitto israelo-palestinese. Siamo arrivati a una situazione che sembra, insomma, aver perso il controllo. Proiettili di gomma dalle forze dell'ordine agli studenti, il presidente Biden che parla alla nazione. Quindi ti chiedo, Giampiero, cosa sta succedendo, cosa è successo in queste ultime ore?
C'è una mobilitazione che è andata crescendo e che nelle ultime due settimane si è generalizzata con manifestazioni di protesta pro-palestinesi nei maggiori atenei statunitensi, quella della Ivy League e quelli anche del maggior impatto popolare sulla fantasia popolare, a partire dalla Columbia University nel centro, nel cuore di Manhattan a New York. Il clima di sofferenza e di contestazione da parte dei giovani americani nei confronti di quanto sta avvenendo ormai da 7 mesi nella striscia di Gaza è andato intensificandosi fino a momenti di occupazione delle università, blocco delle lezioni, attacchi o atteggiamenti che in qualche misura sono stati percepiti dagli studenti ebrei come antisemiti, una mobilitazione che alla fine in alcune università ha sollecitato le autorità accademiche a intervenire, a chiedere l'intervento della polizia, che nelle ultime 48 ore è intervenuta in vari atenei e ha iniziato a sgomberare gli accampamenti degli studenti nei campus e a cercare di liberare i locali comuni, i locali dell'università che erano stati occupati. Ci sono stati, le cifre che ho visto poco fa parlano di oltre 2.000 arresti di studenti, secondo alcune fonti anche delle forze dell'ordine, in qualche misura alcuni di questi movimenti di protesta sono stati indirizzati, sostenuti, accompagnati da azioni di manipolazione degli studenti da parte di elementi magari che volevano soltanto provocare di disordini, ma non c'è dubbio che c'è una componente di opinione pubblica, soprattutto fra i giovani americani, che è molto sensibile a quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza. Questo spiega anche in parte l'atteggiamento dell'amministrazione Biden, che da una parte difende o comunque si fa garante del diritto a manifestare la propria opinione anche con azioni di protesta, che tra l'altro nella Costituzione degli Stati Uniti, dall'altra dice no ad atti di violenza e di sopraffazione e ad atti di antisemitismo, sostiene o comunque accompagna l'azione delle forze dell'ordine, ma lo ha detto il Presidente parlando al paese poco fa, ma dice no all'uso della Guardia Nazionale, cioè delle forze armate, per mantenere l'ordine nelle università e per reprimere le manifestazioni.
Ecco Giampiero, a tal riguardo ascoltiamo le parole del presidente Biden che ieri ha interrotto i suoi lavori per rilasciare un messaggio alla nazione.
We've all seen the images and they put to the test two fundamental American principles. The first is the right to free speech and for people to peacefully assemble and make their voices heard. The second is the rule of law. We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent. So let me be clear. Violent protest is not protected. Peaceful protest is. It's against the law when violence occurs. Destroying property is not a peaceful protest. Dissent is essential to democracy, but dissent must never lead to disorder or to denying the rights of others so students can finish the semester and their college education. There should be no place on any campus, no place in America, for anti-Semitism or threats of violence against Jewish students. There is no place for hate speech or violence of any kind, whether it's anti-Semitism, Islamophobia, or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans. Thank you very much.
Mr. President, have the protests forced you to reconsider any of the policies with regard to the region?
No. Thank
you. Mr. President, do you think the National Guard should intervene?
Ecco, queste sono le parole di Biden. Quindi Giampiero ti chiedo, visto che inevitabilmente quello che sta succedendo verrà usato anche dal punto di vista politico, visto l'approssimarsi delle elezioni, ecco, in che modo secondo te?
Tutto quello che sta avvenendo può anche avere un riflesso elettorale, naturalmente dall'altra parte cavalca l'onda il candidato del Partito Repubblicano Donald Trump, che invece su posizioni pro-israeliane molto più dell'amministrazione Biden e chiede provvedimenti contro i giovani e giudica inaccettabile quanto sta avvenendo. Però le manifestazioni sono un problema e l'agitazione giovanile sono un problema per l'amministrazione Biden e per il presidente Joe Biden, candidato alla propria rielezione in contrapposizione a Donald Trump, perché i voti di quei giovani che protestano e i voti degli arabo-americani che protestano sono tendenzialmente voti democratici e l'atteggiamento dell'amministrazione nel conflitto di Gaza, soprattutto fino ad oggi, la mancanza di risultati ottenuti sia sul fronte della tregua, di cui si aspetta da un momento all'altro che arrivi una risposta di Hamas, ma per il momento la risposta non è arrivata, sia sul fronte della moderazione delle azioni di Israele, dicevo, l'azione dell'amministrazione Biden non è stata finora efficace e se non troverà efficacia nelle prossime settimane, il rischio per Biden è di pagare questa mancanza di efficacia con la perdita del sostegno di quei giovani che protestano in questo momento, che non voteranno di sicuro per Trump, ma se non andranno a votare saranno comunque un grosso problema per il candidato democratico.
Io intanto vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, con il quale stiamo passando in rassegna tutti gli eventi degli ultimi giorni negli Stati Uniti, dalle proteste universitarie. Finiremo parlando anche del processo a Donald Trump sul caso Stormy Daniels, che è ripreso da pochi giorni. Ma adesso, Giampiero, andiamo ad analizzare un'altra spaccatura etica, in questo caso negli Stati Uniti, ovvero quella legata al tema dell'aborto. Lo stato della Florida ha cambiato la regolamentazione sull'aborto, riducendo da 15 a 6 settimane l'intervallo entro il quale si può interrompere la gravidanza. Ecco, anche in questo caso ti chiedo non soltanto cosa è successo in termini di fatti, ma anche come questo evento è stato usato in chiave politica.
Sì, l'aborto è un tema di questa campagna elettorale e lo era chiaramente, lo sarebbe stato chiaramente da quando nel 2022 una Corte Suprema a forte maggioranza conservatrice, dove la forte maggioranza conservatrice è essenzialmente dovuta al fatto che durante il suo mandato Donald Trump tra il 2017 e il 2021 ha avuto la possibilità per decessi o ritiri di designare tre giudici della Corte Suprema, ha scelto scientemente tre giudici conservatori e tre giudici antiabortisti, alla prima occasione questa Corte Suprema con sei giudici conservatori e tre giudici progressisti ha dovuto pronunciarsi su non il primo ricorso contro una sentenza della Corte Suprema che datava dei primi anni 70, del 1973, che affermava il principio che a livello federale l'aborto era tutelato e che quindi gli stati non potevano regolamentare l'aborto, ma non potevano proibire l'aborto. Bene, riformando quella sentenza e demandando agli stati l'autorità di decidere come volevano sull'aborto, la Corte Suprema nel 22 ha innescato una serie di processi statali in quegli stati conservatori a guida repubblicana e con una forte componente fondamentalista religiosa, ha innescato una serie di processi per cui attualmente vi sono 21 stati su 50 in cui l'aborto è molto difficile da realizzare e praticamente proibito se non in circostanze particolari. La legge della Florida, che è entrata in vigore il 1 maggio, una legge già approvata nel marzo del 2023, quindi oltre un anno fa, ma ripetutamente contestata in giudizio dalle organizzazioni femminili, dalle organizzazioni per i diritti civili, fino alla Corte Suprema della Florida, che nel mese di aprile ha rigettato l'ultimo ricorso e ha deciso che la legge poteva entrare in vigore, che non c'era motivo che non entrasse in vigore. La legge della Florida rende l'aborto, vieta l'aborto in ogni caso dopo le 6 settimane di gravidanza, e molte donne fanno osservare che ci sono donne che non si rendono neppure conto, non sono sicure di essere incinte prima della 6ª settimana e quindi praticamente non hanno neppure la possibilità di porsi il problema, perché quando lo scoprono sono già passate le 6 settimane. Quindi c'è una forte mobilitazione su questo. Il ticket democratico cavalca questo tema. Biden l'ha detto, lo sapete di chi è la colpa? Di Trump, di tutto questo. La vice di Trump, Kamala Harris, il giorno in cui la legge è entrata in vigore in Florida, era in Florida per denunciare quanto sta avvenendo. Vi sono anche forme di eccesso che poi hanno trovato qualche compensazione. In Arizona i deputati repubblicani avevano ripristinato una norma che risaliva, mi sembra, al 1867, quando l'Arizona non era neanche uno Stato, era solo un territorio, una legge di oltre 160 anni fa che vietava ogni forma di aborto. Poi la Corte Suprema di quello Stato ha detto che non si poteva ripristinare quella legge perché non c'erano le caratteristiche per farla, dichiararla ancora valida. Però quello che è certo è che l'aborto è ormai un tema della campagna elettorale e che in Florida, il giorno in cui si voterà per il presidente, questo è un dato che potrebbe diventare importante se non determinante, il giorno in cui si voterà per il presidente ci sarà anche un referendum per bocciare la legge sull'aborto che adesso è entrata in vigore. Siccome la mobilitazione popolare contro questa legge sembra avere una sua robustezza, una sua forza, i democratici sperano che quel referendum sia una leva per riprendersi uno Stato che dal 2000 ha ormai, una volta era uno Stato in bilico, ma dal 2000 ha praticamente sempre votato repubblicano. Quindi l'aborto può essere una leva vincente per Biden e per i democratici nelle elezioni del 2024. Prova ne è di questa possibilità il fatto che Trump, dopo aver cavalcato la linea antiabortista, adesso ha dato un colpo di freno, e quando gli si chiede se lui è favorevole a una norma federale che vieti o limiti l'aborto, dice lasciamo fare agli stati, quindi non si assume più l'onere della norma federale, mentre invece Biden cavalca la linea di una legge federale che ripristini il diritto di aborto a livello federale.
E questo per quanto riguarda appunto questi due temi molto dibattuti in questi ultimi giorni, al quale si aggiunge un altro problema, se così vogliamo chiamarlo, ovvero quello più finanziario, dei tassi di interesse, perché la Banca Centrale Statunitense per la quinta volta consecutiva non ha modificato i tassi di interesse, quindi il costo del denaro rimane tra il 5,25 e il 5,5%. Giampiero, come interpretiamo questa decisione?
La decisione della Federal Reserve era quasi scontata. Perché? Perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, la decrescita dell'inflazione, che è condizione per una riduzione del costo del denaro, che è salito nell'ultimo biennio perché era salita l'inflazione, perché saliva l'inflazione, la decrescita dell'inflazione non è stata così rapida, anzi nell'ultimo mese non ce n'è neanche stata, come ci si attendeva, e quindi il costo del denaro ragionevolmente non può essere diminuito. Certo, questo non piace, non rientra nelle aspettative e negli auspici dell'amministrazione, perché l'opinione pubblica, gli elettori rimproverano al presidente Biden la perdita del potere di acquisto e l'alto costo del denaro e l'alta inflazione, e non gli riconoscono meriti per il fatto che invece l'economia comunque cresce, i salari sono cresciuti in una misura che altri paesi di questo mondo giudicherebbero estremamente positiva, e i tassi di occupazione sono ai massimi storici, quelli di disoccupazione ai minimi, quasi ai minimi storici. Quindi per molti versi l'economia e il lavoro vanno bene, ma i cittadini americani hanno l'impressione, e non hanno torto, che il loro potere di acquisto non aumenta, anzi è stato intaccato, e che le case, i loro mutui costano di più perché il costo del denaro è salito. Adesso c'è l'ipotesi che la Fed agisca sui tassi a settembre. Se lo farà, ammesso che l'inflazione si raffreddi nei prossimi mesi, se lo farà innescherà altre polemiche, perché quella della Fed a settembre apparirà, o comunque sarà presentata dai repubblicani, come una mossa elettorale, un regalino fatto all'amministrazione democratica per potersi presentare con, vedete che il costo dei soldi sta diminuendo, agli elettori. Di qui a settembre vedremo come andrà l'inflazione, vedremo come andrà l'economia, vedremo anche come andranno le guerre, perché le guerre in buona misura sono uno degli stimoli o una delle ragioni per cui l'inflazione va su o non scende.
E vedremo anche come va un'altra cosa, ovvero uno dei processi che vede imputato Donald Trump, che è ripreso da pochi giorni. Sto parlando di quello relativo alla relazione, diciamo, con Stormy Daniels, con l'attrice Hard Stormy Daniels. Si parla di un testimone chiave, colui che avrebbe aperto il conto dal quale poi l'attrice Hard sarebbe stata pagata. Giampiero, ci vuoi aggiornare anche su questo altro aspetto della vita politica americana?
Sarà l'unico processo di Trump che potremo raccontare prima delle elezioni, perché con tutte le tattiche dilatorie e una certa condiscendenza nei confronti di queste tattiche da parte della Corte Suprema, gli altri processi, che sono tutti politicamente più impegnativi, rischiano di non cominciare. Questo processo Trump sta andando avanti abbastanza spedito. Abbiamo finora sentito i testi dell'accusa, e l'ultimo che abbiamo sentito è stato il bancario, il funzionario di banca che ha aperto il conto, appunto, da cui sono stati prelevati i soldi per pagare in nero, per comprare in nero il silenzio della pornostar sulla loro relazione, aggiungo sulla loro asserita relazione, perché Trump nega che questa sia mai avvenuta, e finora tutte le testimonianze concorrono a far pensare che effettivamente Trump abbia creato un meccanismo per mettere a tacere, con la complicità di un editore importante di una rivista popolare che comprava delle interviste e poi non le pubblicava, e con l'aiuto del suo allora avvocato e faccendiere Michael Cohen, abbia messo su un meccanismo per impedire che nel 2016, quando lui era in campagna elettorale testa a testa con Hillary Clinton, per impedire che alcuni particolari, alcune storie a lui sfavorevoli venissero pubblicate, venissero all'attenzione dell'opinione pubblica. Il vero problema di questa vicenda è che tutte le cose che vengono raccontate sono probabilmente vere, non ne esce un'immagine commendevole, lodevole del l'ex presidente, del magnate, del padre di famiglia Trump, però i margini di illegalità stanno nell'aver falsificato dei documenti per effettuare un pagamento in nero, cosa per cui i sondaggi dimostrano che una buona parte degli americani, come sarebbe forse il caso, non voglio prestare cattivi sentimenti agli australiani, ma allora lo dico come sarebbe forse il caso di buona parte degli italiani, fanno un po' spallucce, perché sì, va bene, l'ha fatto, ma forse l'avrei fatto anch'io al suo posto, tutto sommato. E quindi non c'è una grande riprobazione popolare nei confronti di questi comportamenti del magnate candidato presidente. Bisognerà vedere se la difesa non ha qualche carta sorpresa da proporre. Devono ancora arrivare i testi dell'accusa più pesanti, cioè la porno star Stormy Daniels all'anagrafe Stephanie Clifford e l'avvocato faccendiere Michael Cohen, già condannato e radiato dall'albo del suo. Nessuno dei due sono personaggi adamantini, non hanno un passato di specchiata onestà intellettuale nel raccontare le cose. Quindi la difesa forse avrà qualche gioco su di loro. Finora, con i testi finora presentati, la difesa ha incassato e Trump ha anche incassato, e questa può essere una chicca, una multa di $9,000, che per lui devono essere noccioline, per aver infranto più riprese l'invito del giudice, anzi l'ordine del giudice, a non attaccare e criticare, a non minacciare e criticare giudici e magistrati, giudici e inquirenti, giurati e testimoni sul suo social. Il giudice gli ha anche detto: mi dispiace che la legge non mi consenta di imporle una multa più alta adeguata alle sue finanze, però la prossima volta che lo fa finisce in cattabuia. Trump negli ultime 48 ore non l'ha più fatto, vediamo se resisterà alla tentazione di attaccare di nuovo i protagonisti del processo.
Vedremo se Donald Trump resisterà a questa, sembra irresistibile, tentazione per quanto lo riguarda. Noi nel frattempo ringraziamo il giornalista Giampiero Gramaglia per la sua analisi, come sempre precisissima e dettagliata. Giampiero, grazie e buonasera.
Grazie a te, una buona giornata a te e agli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.